Signora Presidente della Repubblica, signor Primo Ministro, distinti membri del Governo, del Corpo Diplomatico, illustri autorità e rappresentanti della società civile, signore e signori, vi saluto cordialmente. Ringrazio la signora Presidenta, l'accoglienza e anche le sue gentili parole, profonde parole. La politica nasce dalla città, dalla polis, dalla passione concreta per il vivere insieme, garantendo diritto e rispettando doveri. Poche città ci aiutano a riflettere su questo, come Budapest, che non è solo una capitale signorile e vitale, ma un luogo centrale nella storia, testimone di svolte significative lungo i secoli, è chiamata ad essere protagonista del presente e del futuro. Qui, come scrisse un vostro grande poeta, si abbracciano le morbide onde del Danubio che è passato, presente e futuro. Vorrei dunque condividere alcuni pensieri prendendo spunto da Budapest in quanto città di storia, città dei ponti e città dei santi. Città di storia. Questa capitale ha origini antiche, come testimoniano i resti dell'epoca celtica e romana. Il suo splendore riporta però alla modernità, quando fu capitale dell'impero austro-ungaro lungo quel periodo di pace noto come la Belle Époque, che esistesse dagli anni della sua fondazione fino alla Prima Guerra Mondiale. Sorta in tempo di pace, ha conosciuto dolorosi conflitti, non solo invasioni di tempi lontani, ma nello scorso secolo violenze e oppressioni provocate dalle dittature nazista e comunista. Come scordare il 1956? E durante la Seconda Guerra Mondiale la deportazione di decine e decine di migliaia di abitanti con la restante popolazione di origine ebraica rinchiusa nel ghetto e sottoposta a numerosi eccidi. Nel tale contesto ci sono stati molti giusti valorosi, penso al Nunzio Angelo Rota per esempio, tanta resilienza e tanto impegno nel ricostruire, così che Budapest oggi è una delle città europee con la maggior percentuale di popolazione ebraica, centro di un paese che conosce il valore della libertà e che, dopo aver pagato un alto prezzo alle dittature, porta in sé la missione di custodire il tesoro della democrazia e il sogno della pace. A tale riguardo vorrei tornare sulla fondazione di Budapest, che quest'anno si celebra solennemente. Essa venne infatti 150 anni fa, nel 1873, dall'unione di tre città, Buda e Obuda, a ovest del Danubio, con Pest, situata sulla riva opposta. La nascita di questa grande capitale nel cuore del continente richiama il cammino unitario intrapreso dall'Europa, nella quale l'Ungheria trova il proprio alveo vitale. Nel dopoguerra l'Europa ha rappresentato insieme alle Nazioni Unite la grande speranza nel comune oggettivo che un più stretto legame fra le nazioni prevenisse ulteriori conflitti. Purtroppo non è stato così. Nel mondo in cui viviamo, tuttavia, la passione per la politica comunitaria e per la multilateralità sembra un bel ricordo del passato. Pare di assistere al triste testimonio del sogno corale di pace, mentre si fanno spazio i solisti della guerra. In generale, sembra essersi disgregato nelle anime l'entusiasmo di edificare una comunità delle nazioni pacifica, stabile, mentre si marcano le zone, si segnano le differenze, tornano a ruggire i nazionalismi e si esasperano giudizi e toni nei confronti degli altri. A livello internazionale pare persino che la politica abbia come effetto quello di infiammare le anime affinché di risolvere i problemi. Dimentica della naturalità raggiunta, dopo gli orrori della guerra, regredita a una sorta di infantilismo bellico. Ma la pace non verrà mai dal perseguimento dei propri interessi strategici, bensì da politiche capaci di guardare all'insieme, allo sviluppo di tutti, attenti alle persone, ai poveri e al domani, non solo al potere, ai guadagni e alle opportunità del presente. In questo frangente storico l'Europa è fondamentale, perché essa, grazie alla sua storia, rappresenta la memoria dell'umanità ed è perciò chiamata a interpretare il ruolo che le corrisponde, quello di unire i distanti, di accogliere al suo interno i popoli e di non lasciare nessuno per sempre nemico. È dunque essenziale ritrovare l'anima europea, l'entusiasmo e il sogno dei padri fondatori, statisti che hanno saputo guardare oltre il proprio tempo, oltre i confini nazionali e i bisogni immediati, generando diplomazie capaci di ricucire l'unità, non di allargare gli strappi. Penso a quando De Gasperi, a una tavola rotonda, cui parteciparono anche Schumann e Adenauer, disse: «È per me stessa, non per opporla ad altri, che noi preconizziamo un'Europa unita. Lavoriamo per l'unità, non per la divisione». E ancora a quanto disse Schumann: «Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento delle relazioni pacifiche. In quanto, parole memorabili, la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano». In questa fase storica i pericoli sono tanti oggi, tanti. Ma mi chiedo, anche pensando alla martoriata Ucraina, dove sono gli sforzi creativi di pace? Dove stanno? Budapest è città dei ponti. Vista dall'alto, la perla del Danubio mostra la sua peculiarità proprio grazie ai ponti che ne uniscono le parti, armonizzandone la configurazione a quella del grande fiume. Questa armonia con l'ambiente mi porta a complimentarmi per la cura ecologica che questo paese persegue con grande impegno. Ma i ponti, che congiungono realtà diverse, suggeriscono pure di riflettere sull'importanza di un'unità che non significhi uniformità. A Budapest ciò emerge dalla notevole varietà delle circoscrizioni che la compongono, più di 20. Anche l'Europa, dei 27 costruita per creare ponti tra le nazioni, necessita oggi del contributo di tutti, senza sminuire la singolarità di alcuno. Al riguardo, un padre fondatore preconizzava: «L'Europa esistirà e nulla sarà perduto da quanto fece la gloria e la felicità di ogni nazione. È proprio in una società più vasta, in una armonia più potente, che l'individuo può affermarsi. C'è bisogno di questa armonia, di un insieme che non appiattisca le parti e di parti che si sentano ben integrate nell'insieme, ma conservando la propria identità». È significativo, in proposito, quanto afferma la Costituzione ungherese: la libertà individuale può svilupparsi solo nella collaborazione con gli altri. E ancora, riteniamo che la nostra cultura nazionale sia un ricco contributo alla multicolore unità europea. Penso dunque a un'Europa che non sia ostaggio delle parti diventando preda dei populismi autoreferenziali, ma che nemmeno si trasformi in una realtà fluida, se non gassosa, in una sorta di sovranazionalismo astratto, dimentico della vita dei popoli. E questa è la via nefasta delle colonizzazioni ideologiche, che elimina differenze, come nel caso della cosiddetta cultura gender, che eliminano le differenze, o antepongono alla realtà della vita concetti riduttivi di libertà, ad esempio vantando come conquista un insensato diritto all'aborto, che è sempre una tragica sconfitta. Che bello invece costruire un'Europa centrata sulla persona e sui popoli, dove vi siano politiche effettive per la natalità e la famiglia. Abbiamo paesi in Europa con la media di età di 46-48 anni. Perseguite con attenzione in questo paese dove nazioni diverse siano una famiglia in cui si custodiscono la crescita e la singolarità di ciascuno. Il ponte più celebre di Budapest è quello delle catene. Ci aiuta a immaginare un'Europa simile, formata da tanti grandi anelli diversi che trovano la propria saldezza nel formare insieme solidi legami. In ciò la fede cristiana è di aiuto e l'Ungheria può fare da pontiere, avvalendosi del suo specifico carattere ecumenico. Qui diverse confessioni convivono senza antagonismi. L'anno scorso, ricordo la riunione che ho avuto con voi, collaborando rispettosamente con spirito costruttivo, con la mente e il cuore mi dirigo all'abbazia di Pannon Halma, uno dei grandi monumenti spirituali di questo paese, luogo di preghiera e ponte di fraternità. E questo mi porta a considerare un ultimo aspetto. Budapest, città di santi. La signora Presidente ha parlato di Santa Elisabetta. Città dei santi, come ci suggerisce anche il nuovo quadro posto in questa sala. Il pensiero non può che andare a Santo Stefano, primo re dell'Ungheria, vissuto in un'epoca nella quale i cristiani in Europa erano in piena comunione. La sua statua all'interno del castello di Buda sovrasta e protegge la città, mentre la basilica dedicatagli nel cuore della capitale è, insieme con quella di Estragon, l'edificio religioso più importante del paese. Dunque, la storia ungherese nasce segnata dalla santità, e non solo da un re, bensì da un'intera famiglia, sua moglie, la beata Gisella, il figlio Emerico. Queste ricevette dal padre alcune raccomandazioni che costituiscono una sorta di testamento per il popolo magiaro. Oggi mi hanno promesso di regalarmi il tomo, lo aspetto. Vi leggiamo parole molto attuali. Ti raccomando di essere gentile non solo verso la tua famiglia e parentela, o con i potenti e benestanti, o con il tuo prossimo e con i tuoi abitanti, ma anche con gli stranieri. Santo Stefano motiva tutto ciò con un genuino spirito cristiano, scrivendo: è la pratica dell'amore che conduce alla felicità suprema. E chiosa dicendo: si mite per non combattere mai la verità. In tal modo coniuga inseparabilmente verità e mitezza. È un grande insegnamento di fede. I valori cristiani non possono essere testimoniati attraverso rigidità e chiusure, perché la verità di Cristo comporta mitezza, comporta gentilezza nello spirito delle beatitudini. Si radica qui quella bontà popolare ungherese, rivelata da certe espressioni del parlare comune, come ad esempio, scusatemi la pronuncia, Iona Kleni Jo e Jovadni Mitkapni. Da ciò traspare non solo la ricchezza di una solida identità, ma la necessità di apertura agli altri, come riconosce la Costituzione quando dichiara: rispettiamo la libertà e la cultura degli altri popoli, ci impegniamo a collaborare con tutte le nazioni del mondo. Essa afferma ancora: le minoranze nazionali che vivono con noi fanno parte della comunità politica ungherese e sono parti costitutive dello Stato. E si propone l'impegno per la cura e la protezione delle lingue e delle culture delle minoranze nazionali in Ungheria. È veramente evangelica questa prospettiva, che contrasta una certa tendenza, giustificata talvolta in nome delle proprie tradizioni e persino dalla fede a ripiegarsi su di sé. Il testo costitutivo, in poche decisioni e parole impegnate di spirito cristiano, asserisce inoltre: dichiariamo essere un obbligo l'assistenza ai bisognosi e ai poveri. Ciò richiama il prosieguo della storia della sanità ungherese, racconta di numerosi luoghi del culto della capitale. Dal primo re che stabilì le fondamenta del vivere comune si passa a una principessa che eleva l'edificio verso una purezza ulteriore, e Santa Elisabetta, la cui testimonianza ha raggiunto ogni latitudine. Questa figlia della vostra terra morì a 24 anni, dopo aver rinunciato a ogni bene e aver distribuito tutto ai poveri. Si dedicò sino alla fine nell'ospedale che aveva fatto costruire alla cura dei malati. È una gemma splendente del Vangelo. Distinte autorità, vorrei ringraziarvi per la promozione delle opere caritative ed educative ispirate da tali valori e nelle quali si impegna la compagine cattolica locale, così come per il sostegno concreto a tanti cristiani provati nel mondo, specialmente in Siria e in Libano. È feconda una proficua collaborazione tra Stato e Chiesa che, per essere tale, necessita però di ben salvaguardare le opportune distinzioni. È importante che ogni cristiano lo ricordi, tenendo come punto di riferimento il Vangelo per aderire alle scelte libere e liberanti di Gesù e non prestarsi a una sorta di collateralismo con le logiche del potere. Fa bene, da questo punto di vista, una sana laicità che non scada nel laicismo diffuso, il quale si mostra allergico a ogni aspetto sacro per poi immolarsi sugli altari del profitto. Chi si professa cristiano, accompagnato dai testimoni della fede, è chiamato principalmente a testimoniare e a camminare con tutti, coltivando un umanesimo ispirato dal Vangelo e innestato su due beni fondamentali: riconoscersi figli amati del Padre e amare ciascuno come fratello. In tal senso, Santo Stefano lasciava al figlio straordinarie parole di fraternità, dicendo che adorna il paese che vi giunge con lingue e costumi diversi. Infatti, scriveva, un paese che ha una sola lingua e un solo costume è debole e credente, e cadente. Per questo ti raccomando di accogliere benormente i forestieri e di tenerli in onore, così che preferiscano stare piuttosto da te e non altrove. Santo Stefano. È un tema, quello dell'accoglienza, che desta tanti dibatti ai nostri giorni ed è sicuramente complesso. Tuttavia, per chi è cristiano, l'atteggiamento di fondo non può essere diverso da quello che Santo Stefano ha trasmesso, dopo averlo appreso da Gesù, il quale si è identificato nello straniero da accogliere. E pensando a Cristo presente in tanti fratelli e sorelle disperati che fuggono dai conflitti, povertà e cambiamenti climatici, che occorre far fronte al problema senza scuse e indugi. È tema da affrontare insieme, comunitariamente, anche perché nel contesto in cui viviamo le conseguenze prima o poi si ripercuoteranno su tutti. Perciò è urgente, come Europa, lavorare a vie sicure e legali, a meccanismi condivisi di fronte a una sfida epocale che non si potrà arginare respingendo, ma va accolta per preparare un futuro che, se non sarà insieme, non sarà. Ciò chiama in prima linea chi segue Gesù e vuole imitare l'esempio dei testimoni del Vangelo. Non è possibile citare tutti i grandi confessori della fede della Pannonia Sacra, ma vorrei almeno menzionare San Ladislao e Santa Margherita e fare riferimento a certe maestose figure del secolo scorso, come il cardinale Josef Mindszenty, i beati vescovi martiri Vilmos Apo e Zoltán Mélyensky, il beato László Batthyány Strátmán. Sono, insieme a tanti giusti, di vari credo, padri e madri della vostra patria. Allora vorrei affidare l'avvenire di questo paese, a me tanto caro. E mentre vi ringrazio per aver ascoltato quanto avevo in animo di condividere, ringrazio la vostra pazienza, assicuro la mia vicinanza, la mia preghiera per tutti gli ungheresi. E lo faccio con un pensiero speciale per quelli che vivono al di fuori della patria e per quanti ho incontrato nella vita e mi hanno fatto tanto bene. Penso alla comunità religiosa ungherese che ho assistito in Buenos Aires. Istenat mer al magyart.